Lui dice, beh, è lì fuori, a 2,5 metri o 3. E voi dite, va bene, descrivimi il problema che hai. Il tipo dice, beh, è Giovanni, Luigi e Pietro, in effetti. Il problema è che non mi sembra di riuscire ad andare d'accordo con loro. Non parlo bene la loro lingua. Voi dite, va bene, d'accordo. E poi, beh, dov'è adesso questa massa? Lui dice, beh, adesso è a 5 o 6 metri da qui. È probabile che riceviate questo tipo di risposta, vedete? Va bene, voi dite, bene, bene. Pensa a una soluzione per questo problema. Lui lo fa e voi dite, dov'è questa massa nera adesso? Lui dice, beh, è a 2,5 metri o 3 da qui. Bene, voi dite, pensa a un'altra soluzione per questo problema. Lui lo fa e voi dite, dov'è questa massa nera? Dice, beh, è lì, a circa 1 metro, 1,5 metri. Voi dite, va bene. E voi, pensa a un'altra soluzione per questo problema. E quindi lo fa e voi dite, dov'è la massa nera? Beh, a dire il vero, quale massa nera? È diventato tutto nero. Bene, adesso dite, d'accordo, ora pensa a un problema di grandezza comparabile a quel problema. Lo fa e voi dite, dov'è questa massa nera adesso? Beh, è lì a circa 30 centimetri dalla mia faccia. Bene, dite, pensa a un altro problema di grandezza comparabile a quel problema. Bene, dov'è questa massa adesso? Beh, è a circa 1,5 o 2 metri di distanza davanti a me. Voi dite, bene. Pensa a un problema di grandezza comparabile a quel problema. Dov'è adesso? Beh, dice, è là fuori a circa 4 metri di distanza. Bene, dite, pensa a un problema di grandezza comparabile a quel problema. Dov'è adesso? E lui, beh, dice, è lontanissima da qui. Voi dite, bene, pensa a un problema di grandezza comparabile a quel problema. Lui lo fa e così via. Dov'è adesso? Lui dice, è scomparsa. Voi dite, beh, molto bene. Pensa a una soluzione per quel problema. Bene, dov'è quella massa nera? Beh, laggiù all'orizzonte. Bene, adesso pensa a una soluzione per quel problema. Bene, dov'è adesso? Oh, dice, è lì a circa 6 metri di distanza. Bene, pensa a una soluzione per quel problema. Dov'è adesso? Beh, è qui a circa 1,5 metri davanti al mio viso. E voi? Bene, ora pensa a una soluzione per quel problema. Beh, è diventato nero! Voi potete percorrere quello sciocco problema, per una ragione o per l'altra. La gente che ha problemi e che ha in qualche modo capacità di vedere le cose vi dirà sempre che nelle vicinanze c'è una massa connessa. Risolvere il problema avvicina questa massa e procurarsi problemi di grandezza comparabile l'allontana. È una questione di abilità a stare di fronte. Questa ne è la chiave. Se non stanno di fronte al problema, lo stanno evitando, capite? Ed è ovvio che per ogni vuoto che in qualsiasi modo viene introdotto nell'ordine, la massa semplicemente si avvicina. Poi, se lo guardano, tende ad allontanarsi. Vedete? Ora, potete fare la stessa cosa con Levinas. Dite, allora che problema hai? Beh, dice, Giovanni, Luigi e Pietro non mi parlano più. Voi dite, d'accordo, va bene. Ora, guardati attorno nella stanza e trova qualcosa che puoi avere. Grazie. Guardati attorno nella stanza e trova qualcosa che puoi avere. Grazie. Dov'è quella massa nera adesso? Lui dice, beh, è a circa 3 metri da qui. Voi dite, bene, guardati attorno nella stanza e trova qualcosa che puoi avere. Guardati attorno nella stanza e trova qualcosa che puoi avere. Guardati attorno nella stanza. Dov'è quella massa nera adesso? Lui dice, è là fuori, a circa 6 metri di distanza. Voi dite, beh, guardati attorno nella stanza e trova qualcosa che puoi avere. E guardati attorno nella stanza e trova qualcosa che puoi avere. Dov'è adesso? Lui dice, beh, è scomparsa. Voi dite, bene, pensa a una soluzione per quel problema. Ed eccola che ritorna. È proprio come suonare l'organetto con questo problema, capite? S'allontana e s'avvicina. Ed è in mano vostra far avvicinare questa massa nera al Pisi o allontanarla da lui. È solo una questione di fargli o non fargli guardare fisso il dato stabile nel mezzo della cosa. Le soluzioni. Vedete, quella stabilità da sola viene mantenuta lì dal movimento. Il movimento inapparente nella massa. Tutto ciò è confusione, vedete? Voi state facendo sì che lui non guardi la confusione quando gli chiedete di fornire una soluzione. Vedete? E avrete quel meccanismo. Quindi, quando dite «pensa a un problema di grandezza comparabile a quel problema», avete detto la stessa cosa di «stacci di fronte». È un'affermazione simile, in altre parole. Qual è il problema? Beh, avete detto «stacci di fronte». Vi fate l'idea? Inventa un problema di grandezza comparabile a quel problema e se gli faceste fare questo, beh, avreste assunto il controllo dell'automatismo della creazione di quella massa nera da parte del suo bank. Solo che, per una ragione o per l'altra, le persone non sono molto brave a farlo. Io sono piuttosto bravo a farlo, come pure molti PC, ma abbastanza persone non lo sono e così non lo usiamo più. Nessun creare, il che vuol dire che non percorriamo creare liberamente. Se salta fuori durante la scala di pre-heaviness, percorretelo, così il PC ci rimane quasi secco, ma se ne uscirà fuori. Questo è il nocciolo della questione, comunque. Voi potete spostare qua e là, regolando problemi e soluzioni, o massa e nessuna massa, che è heaviness e nessuna heaviness, potete spostare qua e là masse nere nel bank. Quello è semplice e chiunque può fare quella particolare serie di esperimenti e conseguire più o meno quei risultati. Naturalmente, il PC deve essere in grado di vedere una massa nera. Qualche volta vedono soltanto invisibilità e questo e quell'altro, e qualche volta sono così aggrovigliati nei problemi che niente può spostarsi, ma su un PC medio potreste probabilmente percorrere questo esperimento. Ora, prendiamo il prossimo esperimento che parte da qui, come ho detto, quello più difficile. Il PC ha un circuito. Voi dite, hai mai delle voci? Hai mai delle voci che ti parlano? Gli psichiatri si preoccupano delle voci fin da quando esiste la psichiatria. Se qualcuno ha voci che gli parlano è praticamente sinonimo di pazzia. Beh, per tutti i diavoli, quelli dovrebbero vedere il mio assortimento, ragazzi. Dovrebbero veramente vedere il mio assortimento. Non sono tanto voci, bensì di solito io compongo musica da pianoforte ascoltandole. Metto su un circuito che suona musica da pianoforte e poi mi dimentico di scriverla e mezz'ora dopo, all'improvviso, ecco della musica da pianoforte, sapete? Non ne sono mai impaurito e poi dico, beh, adesso basta ed è la fine di quella musica da pianoforte e la scriverò. Vi fate l'idea? Mi chiedo, per esempio, come sarà il suono del vento in un certo arrangiamento del sartiame. Sarà un arrangiamento molto rumoroso? Erigo una nave con un po' di vento, la lascio ululare ed essa emette proprio quel suono. Poi dico, beh, ora lo so, metto da parte l'intera cosa e lascio perdere. Semplicemente smetto di crearla e non c'è più. Posso installare momenti di forza, tensione, compressione e quel genere di cose e verificare qualcosa visualmente piuttosto che determinarlo matematicamente. Semplicemente installarlo e, beh, darvi un problema che riguarda un derrick o qualcosa del genere. Ora, quando il derrick è sorretto in certi punti e la pressione è aggiunta in certi altri, in che direzione si piegherà il derrick? Voi, in realtà, erigerete il derrick, premerete sui punti per dargli la pressione, capite? E vedrete in che direzione si piegherà e quel tipo di cose. Funziona così. Di sicuro vi risparmierà una gran quantità di intaglio nel legno e d'annodamento di corde e questo genere di cose. Di solito è corretto. Sono semplicemente dei modi di installare sinteticamente delle situazioni per scoprire come opereranno nell'universo reale. Non è insolito. La storia più strana di cui abbia mai sentito parlare è quella di Nikola Tesla, quando inventò la corrente alternata e montò un motore a corrente alternata. Lo montò in modo che funzionasse, vedete, e fin da allora abbiamo avuto lo stesso motore. Nessuno vi ha mai cambiato nemmeno un bullone ed è un peccato che non vi abbia installato un miglior sistema di raffreddamento. L'ha fatto andare per 2 anni per scoprire il suo problema era, durerà? Quindi installò questa cosa nella sua immaginazione. La installò nel bank e la lasciò funzionare per 2 anni. Alla fine dei 2 anni decise che era stato progettato abbastanza bene e lo costruì. Questo era Nikola Tesla. Tutte le invenzioni di quel ragazzo sono state fatte in questo modo. Ora, non sono contrario a risolvere un problema di matematica con un pallottoliere, sapete? Installate lì un pallottoliere e muovete le palline avanti e indietro riportando i decimali dell'uno o dell'altro tipo e continuate a riportare queste palline disposte a decimali e alla fine sommate il tutto sulla parte sinistra e destra della scala. Il pallottoliere è un aggeggio molto interessante. È quasi una macchina addizionatrice o un calcolatore per moltiplicazioni. Lo danno ai bambinetti a scuola e io li vedo fare zoom zoom con le palline e contano 1, 2, 3, 4, 5 per imparare come contarci sopra o qualcosa del genere o fare addizioni. Non è questo il modo in cui si usa un pallottoliere. Si usa con sistemi settimali o decimali o qualcosa del genere e voi continuate a riportarle da un lato all'altro. Suppongo che potreste scrivere un libro dallo spessore di più di 1 metro sull'uso del pallottoliere. Comunque, installate uno di questi. Beh, naturalmente è una cosa molto facile da installare. È molto facile installare una colonna di numeri e scoprire se sono giusti o no. È in effetti molto più divertente installare semplicemente un computer che, dopo che voi avete risolto il problema, ne verificherà il risultato. Questa è la tradizione. Gente come Lecky e così via. Penso che fosse Lecky il tipo che probabilmente scrisse il testo di base sulla navigazione per la gente a cui non piaceva la pedanteria. Diceva che un navigatore non è bravo a meno che, quando calcola la posizione, non abbia un sesto senso che gli dica se la risposta è giusta o sbagliata. Diceva che un navigatore non era bravo se non sapeva fare questo. In effetti, pochissime persone sanno fare una cosa simile, ma tutti i migliori navigatori ne sono capaci. Sommeranno colonne di cifre e così via. Susie mi ha visto fare questo, arrivare a circa metà di un problema e dire è sbagliato. Vedete? Ci sono 6 colonne di cifre o qualcosa del genere, ma la risposta è sbagliata. Semplicemente si butta via e si rifà il problema tutto da capo. Infatti, quando arrivo lì a quel punto, trovo qualcosa d'errato, vedete? Bene, questo significa semplicemente stabilire cos'è giusto o cos'è sbagliato, e anche questo viene fatto mediante circuiteria. Va bene, in questo momento sto parlando di circuiteria utile. Vediamo questa circuiteria utile un po' più da vicino. Si tratta di circuiteria comune, non di circuiteria ossessiva. Qui si tratta semplicemente di normali e comunissime voci nella testa, vedete? Ma questo è veramente il modo in cui vengono installate. Ci troviamo nella situazione in cui vogliamo sapere come sarà domani il tempo. Chiamiamo l'ufficio meteorologico e quelli ci fanno un sacco di calcoli tutti basati sui rudimagocchi e sui venti macchi che faranno bzz bzz in cima ai mutti votti, e tutto questo lo si calcola con i visotermi e le risobare, vedete? Ragazzi, ci sono stati più aviatori sommersi in banchi di nebbia e così via con questi visotermi tutti attorcigliati intorno alle risobare. Neanche morto mi vedrete mai con uno di questi. Finalmente hanno realizzato un metodo pratico per studiare gli uragani. Fanno volare una pattuglia aerea sopra quell'area giorno e notte e, quando ne vedono uno, annotano la sua latitudine e longitudine con un rilevamento LORAN e ne fanno rapporto. E poi ne tracciano la rotta e la velocità e dicono dove sta andando. E persino così predicono la sua destinazione in modo sbagliato. Il tempo non è una cosa di cui fidarsi. A dire il vero, vi rendete conto che, se stabiliste per l'Inghilterra che domani farà bel tempo, avreste ragione al 50%. Lo sapevate? E sapete che l'ufficio meteorologico ci azzecca solo al 38%? È interessante, no? Quindi se semplicemente la prendessero a caso e ci dicessero ogni giorno che domani farà bello, almeno ci darebbero qualche speranza. Ma la scienza del pronostico delle condizioni meteorologiche è, per essere gentili, ai suoi primordi. Loro calcolano la temperatura di rugiada sulla segale del North Manchester e quella ci fornisce i dati per la costa del Sussex, capite? Voglio dire, è veramente carino. Ho studiato con questi ragazzi e loro hanno un approccio alla vita molto serio. Mettiamola così. Ma ciò per cui li prendevo in giro era la loro tremenda e presuntuosa fiducia nelle cose che fanno gluc gluc e il loro totale rifiuto di leggere anche solo una volta la previsione del giorno prima. L'unico modo in cui riuscivano a tenersi su di morale era il modo in cui erano soliti informare me. Beh, potete installare un circuito che vi dirà il tempo di domani. Molto facilmente. Non andrei mai in mare senza. Alcune persone lo fanno e poi danno la colpa al reumatismo, perché lo agganciano a un circuito di reumatismo, vedete? Poi dicono, ho una fitta, domani brutto tempo, capite? Ma non avete bisogno di arrivare a un punto così drastico. Non c'è nessun motivo di installare un sistema d'allarme solo perché ci sarà nebbia, sapete? Il fatto è che ciò che installate è là fuori e voi dite, che tempo farà domani? Quindi prendete quell'incremento di tempo conosciuto come domani e lo osservate. Quello vi dice com'è il tempo. È ovvio, perché voi osservate il paesaggio e, avendo dato un'occhiata all'incremento di tempo che è il domani, avendo dato un'occhiata in giro e avendo scoperto se c'è o non c'è pioggia, vento, nebbia o se fa freddo o caldo, allora siete abbastanza al sicuro, a patto che sappiate guardare al domani con equanimità. Ecco quanto è semplice un circuito. Ora paragonatelo a tutti questi calcoli sostitutivi. Se poteste semplicemente dire «Molto bene, diamo un'occhiata al tempo di domani», in considerazione del fatto che il tempo meteorologico non comporta molte conseguenze, quasi tutti voi siete sopravvissuti ai temporali senza liquefarvi. Questo è un elemento del domani di cui quasi tutti possono fare un mock-up, o che quasi tutti sono disposti a osservare. Non è molto pericoloso. Oh, al contrario, ci troviamo in una situazione terribilmente critica per quanto riguarda un processo o qualcosa del genere. E, diamine, vogliamo sapere, dato che tutta la nostra vita è sull'orlo del precipizio, che cosa dirà il giudice domani? Vedete, chi vincerà? Sarà Pie Veloce a vincere il derby all'ippodromo di San Siro? Abbiamo puntato su di lui tutti i gioielli di famiglia e non ci siamo curati di dirlo a nessuno, capite? Dunque c'è un bel po' di pressione in relazione a questo tipo di cose. Così diciamo, beh, vediamo un po'. Allora, guardate, con che fiducia stiamo guardando al domani? Stiamo guardando al domani senza alcun stare di fronte, perché c'è un tremendo numero di stare di fronte mischiati insieme nel domani con i quali non vogliamo aver niente a che fare. Non vogliamo vedere la decisione negativa che il giudice prenderà o il fatto che Pie Veloce sia all'altezza della sua fama. Non guarderemo queste conseguenze, quindi diamo soltanto un'occhiata unilaterale all'incremento del tempo conosciuto come domani. Quindi ciò diventerà assai inattendibile perché stiamo postulando allo stesso tempo che Pie Veloce vinca la corsa e che il giudice formuli un giudizio favorevole. Quindi finiamo col guardare i nostri propri postulati e non al tempo di domani. E quindi ovviamente arriviamo a una previsione che 90 volte su 100 è sbagliata. Capite? Quindi si è in grado di predire nella misura in cui si è in grado di stare di fronte. Se l'abilità di una persona a stare di fronte è molto scarsa, non fidatevi mai della sua predizione. Vanda la medium. All'improvviso stavo andando per un viale a Phoenix, in Arizona, guidando e pensando ai fatti miei. Devo aver avuto qualche sorta di overt quel giorno. Probabilmente stavo pensando male di Parcello, qualcosa. Arrivo a metà strada attraversando l'isolato e Vanda la medium all'improvviso devia dalla carreggiata di un'autostrada a quattro corsie e per caso, neanche velocemente, attraversa la strada guidando nella mia direzione e mi viene addosso. Suo padre uscì dalla macchina e mi diede il biglietto da visita della ragazza. Non penso che avrei riposto alcuna fiducia in lei. Ora, il suo stare di fronte era una cosa che faceva inorridire, sapete. Nessuno si fece male, non successe niente, però è piuttosto strano. Ma il suo stare di fronte era orribile. Scoprimmo che stava cercando di girare a un angolo, ma quello si trovava mezzo isolato dietro di lei, uno di quegli isolati lunghi 150 o 200 metri. Stava prendendo una curva che non c'era. Ora, non pensereste che il suo stare di fronte fosse piuttosto scarso? D'accordo, adesso faremo molto affidamento sulla sua predizione. Ah, ma la sua predizione è in diretta relazione con la sua abilità di stare di fronte. Ora, la gente che non riesce o non starà di fronte a niente, non sta di fronte neanche al tempo presente, tantomeno al domani. Ma cercherà di stare di fronte in modo ossessivo al domani o a ieri, nella speranza di non dover stare di fronte all'oggi. E naturalmente non c'è nessun domani a cui stanno di fronte. Quello è un domani totalmente erroneo. E probabilmente neanche ieri è giusto. Chiedete loro che cosa hanno mangiato a colazione e vi daranno le più terribili diramazioni che non sono altro che un surrogato che fa notizie di ciò che realmente hanno mangiato. Capite? Ecco la situazione. Se voi foste abbastanza in gamba sul soggetto dell'abilità a stare di fronte, potreste elevarvi ben al di sopra del tempo meteorologico. Supponiamo che fare un'escursione nel domani non comporti nessuna grande conseguenza per noi. Sapete, non vogliamo particolarmente svolgere il rituale di dire «Vediamo un po', che giorno è oggi? Bene, che ora è? A che ora faremo qualcosa domani?» Bene, stiamo di fronte all'area nella quale faremo quella cosa. Bene, vediamo. Ci sono cirri, cumuli, altoristocrati, nembi, capite? E fate un completo catalogo della situazione. Tirate fuori lo psicrometro, vedete, fate tutti i vostri calcoli come si deve e ne prendete nota. Sembrerebbe un tantino arduo. Quindi, quel che fate è installare un circuito secondario. Non perché non potete stare di fronte al domani, ma perché non vi prendete il tempo di stare di fronte al domani. Installate un circuito secondario e gli fate esaminare il domani. è un circuito di predizione. Esso esamina il domani e voi lo predisponete in modo che esamini il domani all'istante e che vi dia una sola risposta, sì o no. Potete preparare questi circuiti istantanei con la più estrema facilità, fin tanto che sono solo circuiti del tipo sì o no o qualcosa del genere. Non vi daranno nessun risultato complicato, capite? Potreste perfino predisporlo così che, se domani ci sarà bel tempo, sventolerà una bandiera verde e, se ci sarà cattivo tempo, beh, ne sventolerà una rossa. Non importa come, vedete, fa semplicemente boom e alla fine vi ritrovate posseduti da qualche tipo di circuito che vi dice come sarà il tempo domani. E un giorno siete lì indaffarati a fare qualcos'altro e all'improvviso guardate in su e vedete qualcosa che sventola, sapete? Una bandiera rosso vivace. Ora, il punto in cui andate fuori di senno riguardo ai circuiti è quando dite «Chi l'ha messo lì?» O meglio, «Chi altri l'ha messo lì?» E «Che significa?» Da questo ricaviamo un gioco incredibile. È il grande gioco del mistero e così via. Beh, tutto quel che dovete fare è scoprire lo scopo del circuito e di solito il circuito salterà, oppure lo potete installare. Ora, i PC che non hanno il controllo dei propri circuiti o che non ne hanno assunto il controllo da moltissimi anni né li hanno ispezionati, e quando dico molti anni intendo molti miliardi di anni, e si hanno semplicemente lasciato che queste cianfrusaglie s'accumulassero senza intraprendere mai niente per risolverle e così via. Voi cominciate ad audirli e qualcosa sventola una bandiera rossa. Loro dicono, cos'è? Che cos'è sta roba? Sapete, o un trenino passa sui binari con un cartello su ogni carrozza. Sapete, su ogni carrozza un cartellino che dice, ci sarà brutto, e i tre cartelli successivi sono sfocati. Il PC dice, sto dando i numeri, sapete. Oppure chiedete al PC, come hai fatto a sapere la risposta a quella domanda? E lui dice, beh, è passato un trenino che aveva una parola su ogni carrozza. Eccole le risposte alla domanda. Vedrete che certe persone vanno avanti con l'auditing di circuiteria, sapete? Solo che i loro circuiti sono così vecchi, così dimenticati, così trascurati e furono installati in una tale ansietà di non dover stare di fronte che, naturalmente, ora non riescono a stare di fronte a niente che li riguardi. Ogni volta che ci si avvicinano, i circuiti gli dicono che cosa dire e che cosa fare. Nell'auditing vi ci imbattete continuamente. Questa è l'anatomia del circuito. È semplicemente un qualche non stare di fronte di qualsiasi tipo. Perciò percorrere heaviness e stare di fronte insieme ai procedimenti in effetti fa migliorare il circuito. In che modo fa migliorare il circuito? Migliora lo stare di fronte. Naturalmente ciò fa migliorare lo stato dei circuiti, perché i circuiti degenerano solo quando una persona rifiuta di stare di fronte a un'area e vi installa invece un circuito. All'inizio lo fece per risparmiare tempo, più tardi cominciò a credere di non poter stare di fronte a quell'area e che lì c'era qualcosa a cui non poteva proprio stare di fronte. Perché non poteva starvi di fronte? Beh, lui lo sta facendo fare a un circuito, no? Perciò non potrebbe assolutamente. È come quando mettono una telecamera nella fornace di un'esplosione atomica, vedete? Poiché non possono metterci un fisico nucleare, questo lo sanno. Ci hanno provato, sapete, ma non ce la fanno proprio. Non so perché. Comunque, questa è una visione a distanza, o una conoscenza a distanza. Ora, questa è l'altra cosa di cui vi stavo parlando. Dalla finestra sentite cinguettare un uccellino. Chiedete al PC di fare un'immagine là fuori, di portarla poi qui dentro e guardarla per scoprire che tipo di uccello è. E, mio Dio, sapete, vi arriverà di tutto. Dal rinoceronte al vusio a tre code. Niente a che fare con quel cuculo lì fuori. Niente a che fare con un cuculo. Molto spesso ponete questa domanda alle persone. È un'interessante domanda diagnostica. Stiamo parlando di queste cianfrusaglie che conosciamo in Scientology. Ne sappiamo così stramaledettamente tanto che vi dico. Se stessimo trattando il soggetto come attività scientifica, catalogando tutto ciò che ne sappiamo e poi prendessimo degli appunti per ogni cosa esistente, quando vi rendete conto che un preclear è capace di un'infinità di differenziazioni, moltiplicate semplicemente per un'infinità di volte il numero di preclear esistenti e avrete il numero di carte che dovremmo archiviare. E a me... non piace archiviare carte. Qualcuno mi maledirà un giorno per non aver messo per iscritto tutto quello di cui siamo a conoscenza e non averlo messo in un archivio di biblioteca. Ma vorrei far loro notare che ci sono state delle persone che lo hanno fatto per lungo tempo e costoro tuttora non sanno niente. Ci potrebbe essere qualcosa di sospetto riguardo a quel metodo. D'accordo, voi dite a quel PC: bene, ora la tua principale aberrazione e l'esatto terminale è quel che vogliamo percorrere adesso. Ecco ciò a cui siamo interessati. Siamo interessati alla tua principale aberrazione, l'esatto terminale che vogliamo percorrere. D'accordo? Ora, fanne un'immagine, lì dov'è, o dovunque esso sia. Bene, grazie mille. Ora, guarda l'immagine. Dimmi che cos'è. E, sapete, vi diranno le cose più straordinarie possibili. Potrebbero essere la risposta giusta o no, ma certamente sono straordinarie. Sono certamente straordinarie. Si ritroveranno con immagini di influssi dell'infanzia. Uno psicanalista sbaverebbe letteralmente da quanto ne andrebbe matto. L'assoluta squisitezza di questo particolare modus operandi lo getterebbe in un tale stato d'agitazione, sapete, come una tigre quando le spruzzate addosso del profumo. Ragazzi, questo sarebbe meraviglioso. Lui avrebbe semplicemente un numero incalcolabile di dati. Non avrebbe più bisogno di dipendere dai sogni. Non avrebbe mai più bisogno di dipendere da alcunché, in nessun modo, mai più. Tutto quel che dovrebbe fare è dire a questa persona: crea un'immagine di ciò che è sbagliato in te. Ora guarda quest'immagine e dimmi che cos'è. E il tipo dice: beh, è un'immagine di mio nonno seduto di fronte alla stufa e io ho l'impressione d'essere nella stufa. Lo feci io stesso una volta e mi spaventai quasi a morte. Allora, che cos'è? Che roba è? Sì, beh, questo è quel che è. Che cos'è? In primo luogo, voi gli avete detto di creare un'immagine dell'uccello che lui e voi sentivate cinguettare fuori dalla finestra e poi di portarla dentro per darle un'occhiata. Lui non si ritrovò con l'immagine d'un uccello, si ritrovò con l'immagine d'un rinoceronte. O era un diverso tipo d'uccello, è la cosa più comune. È un alteriz. Beh, è ovvio che è un alteriz, perché questa azione di fare l'immagine dell'oggetto e poi guardare l'immagine è naturalmente un alteriz dello stare di fronte. Non gli avete detto di dare un'occhiata all'uccello e dirvi che cos'era. Gli avete detto di fare un'immagine della cosa e dire che cos'era. Capite? Quindi l'avete allontanata di quel tanto e di conseguenza lui è altrettanto lontano dall'essere in grado di starci di fronte. Ok? D'accordo. Il nostro prossimo punto, quindi, visto che stiamo guardandolo, è un punto molto semplice, ed è che state cercando di far sì che le persone osservino le cose direttamente e la loro circuiteria li incoraggia a non guardare le cose, perché di solito è predisposta per risparmiar loro il fastidio di stare di fronte o per evitare di dover stare di fronte a qualcosa. Quindi ci stanno di fronte tramite un via. E mentre voi audite il Pisi, queste cose si animano. Due cose le faranno animare. La sua heaviness cala, di conseguenza lui diventa un po' ansioso, quindi comincia a dipendere da circuiteria per predire e via dicendo. O il suo stare di fronte cala, oppure il suo stare di fronte migliora o la sua heaviness migliora e in entrambi i casi queste cose possono animarsi. In altre parole, se la sua heaviness o il suo stare di fronte calano, esse si animano su base deteriorata. Se la sua heaviness e lo stare di fronte migliorano, esse si animano perché lui si sta innalzando attraverso questo. Capite? Tutte queste sono osservazioni tramite un via. Quindi, tutto quel che sta cercando di fare è fondamentalmente caratterizzato da alterisness o osservazione tramite un via. Auditing tramite un via, ogni cosa tramite un via, è tutto tramite un via. Questo è il motto del Tetan, non direttamente, tramite un via. I vostri metodi per farlo arrivare lì sono quelli di farlo salire rapidamente di modo che abbia sempre meno via, sempre meno via, sempre meno via, il che significa sempre meno circuiti, sempre meno circuiti, sempre meno barriere, capite? Sempre più fiducia in se stesso, sempre più sicurezza. In effetti, sempre più abilità a stare di fronte, non è vero? Questa è la ragione per cui non c'è stare di fronte sulla lista principale, perché è in sé un risultato e un prodotto finale. Non è una doingness di per sé, è un'abilità. Molto bene, questo vi spiega allora alcune delle bizzarrie che accadono particolarmente mentre si percorrono i CCH. Queste bizzarrie sono notevoli, poiché state attivando circuiti e state distruggendo circuiti, perché il controllo diretto e la comunicazione causano un continuo spostamento di circuiteria in termini di heaviness. Quindi, dato che lo avete portato in PT e lui sta di fronte a un altro corpo, a un altro essere, al suo stesso corpo e all'universo fisico, naturalmente anche la sua heaviness sta aumentando su quella base particolare e voi lo spostate attraverso un sacco di circuiteria. Questo è un modo per aprirsi la strada dritti attraverso i circuiti. Vi imbattete in cose di ogni sorta che si animeranno e si spegneranno e così via. Ora, se doveste rivolgervi a questi circuiti e dire: «Beh, come pensi che stia andando il PC ora?» «Oh, tu pensi che pioverà domani?» «Oh, capisco, d'accordo. Ho capito. Se state facendo avanzare qualcuno attraverso i circuiti rapidamente, che cos'è che state cercando di fare? In essenza, state cercando di farlo avanzare attraverso i circuiti e di innalzare la sua heaviness e il suo stare di fronte. Con i CCH, che consistono di comunicazione e controllo, voi migliorate la sua heaviness. Beh, qual è il vostro risultato finale se all'improvviso entrate in comunicazione con questi circuiti? Poiché dei circuiti si attivano e altri si spengono, dei circuiti arrivano e altri se ne vanno, il vostro PC potrebbe dire qualsiasi cosa. Sono dei procedimenti tosti, vedete, questi CCH. In qualunque momento il vostro PC potrebbe dirvi qualsiasi cosa. Potrebbe predire qualsiasi cosa, potrebbe succedere di tutto. Quindi, meno attenzione prestate a ciò che il PC dice o pensa o prova mentre state percorrendo i CCH, meglio starete. Ed è per questo che non ponete mai fine a un procedimento solo perché il PC pensa che sia flat. Quando fate avanzare qualcuno attraverso una circuiteria ad un tipo o ad un altro, mentre sta progredendo su questo percorso, gli vengono dei somatici, ha dei ritardi di comunicazione, va in dopof, fa questo, fa quell'altro. Che cos'è il dopof? Non è altro che un non stare di fronte mastodontico. Significa che sta succedendo qualcosa all'abilità di stare di fronte di questo PC. È buon segno. Il ritardo di comunicazione significa che sta succedendo qualcosa all'abilità di stare di fronte del PC. Anche il dopof vuol dire che sta succedendo qualcosa all'heaviness del PC. Dopof significa anche che sta succedendo qualcosa allo stare di fronte del PC. Ecco qui. Cioè, significa tutto questo. Ci sono anche molte altre manifestazioni. All'improvviso un circuito che fu installato all'età della pietra per tenerlo lontano dal sentiero attraversato dai serpenti, in modo che quando lui vedeva un serpente era tenuto a balzare di scatto a 2 metri verso sinistra. E ad un tratto lui comincia ad avanzare e questo vecchio circuito entra in azione. Proverà a spiegarvelo in 500 modi diversi, ma non è nemmeno stato di fronte al circuito. Il guaio è che lui si è spostato di 2 metri a sinistra, o ha cercato di farlo, o sente di doverlo fare. E quindi non esamina il fatto che è obbligato a spostarsi di 2 metri a sinistra. Ciò che pensa è che c'è qualcosa di pericoloso sotto i suoi piedi. Capite? Così si becca ogni sorta di cosiddetti meccanismi di sopravvivenza che arrivano e se ne vanno, e dei meccanismi di predizione che arrivano e se ne vanno, e tutta una serie di presentimenti e tutto questo genere di cose sarà in azione. Perché? Perché tutto poggia su questa circuiteria di base. Ora voi, proprio in questo momento, state usando della circuiteria ad un tipo o dell'altro. Fintanto che la circuiteria non è al di fuori della sfera del vostro controllo e non l'avete parcheggiata basandovi su «non sarò mai in grado di stare di fronte a questo, non sarò mai in grado di tener testa a questo genere di cosa, così installerò questa macchina per farlo, perché io stesso sono un incompetente». E dal momento che quella è la base totale della circuiteria, da quel momento in poi quel circuito resta nascosto. Quando state percorrendo i CCH, è probabile che quel circuito salti fuori. Ma quale estremità di esso salterà fuori? È probabile che sia «non ci si può stare di fronte», oppure «non sarò mai in grado di stare di fronte a questo», oppure «è impossibile stare di fronte a questo». E il PC pensa che sia il circuito a cui è impossibile stare di fronte, quando in realtà si tratta del fatto che gli elefanti al circo ti spruzzano tutta l'acqua addosso e a ciò non si deve stare di fronte perché tua madre s'arrabbia con te e ti sculaccia. Questo bambino va fuori e dice: «Gliela farò vedere io a mia madre, installerò questo circuito e...» Oh, calcolo di qualsiasi genere, capite? I circuiti, per quanto riguarda i loro scopi, sono assolutamente infiniti. Sono infiniti quanto i postulati che può fare il PC. Essi si percorrono fino a esaurirsi e il Pisi vi potrebbe dire qualsiasi cosa durante qualsiasi tipo di auditing. Quindi sta solo a voi decidere se uno di questi CCH o qualsiasi altra cosa sia flat oppure no. Non penso d'avervi mai parlato tanto esaurientemente di queste cose, i circuiti, ma in realtà se ne parla nel libro 1. Non ho mai detto così tante cose riguardo ai circuiti prima d'ora. La questione non è che tutti i circuiti siano cattivi. Quel che c'è di cattivo nei circuiti è che uno li installa perché lui stesso è un incapace, dice lui. Quando nei circuiti c'è mischiato questo tipo di postulato, beh, essi vanno proprio completamente in tilt. Man mano che progredite, ad un tratto scoprirete che installerete e farete saltare circuiti, tanto per sfizio. Vi piacerebbe sapere che cosa mangiare a pranzo? Beh, lo state facendo adesso, senza dubbio. Vi piacerebbe sapere che cosa mangiare a pranzo? Beh, installatelo. Installatelo lì di fronte a voi e assaggiatene un po'. Sapete, è un'azione piuttosto comune. Comunque, non fate questa sciocchezza. Avendo terminato il pranzo alla trattoria da Peppino o qualcosa del genere, e per caso la zuppa di pesce quel giorno era vecchia o andata male o qualcosa del genere, non prendete il vostro circuito del mangiare per installarlo in modo da rendere impossibile, da quel momento in poi, programmare mai zuppa di pesce, perché allora ci sarà qualcosa d'estremamente cattivo, evidentemente sbagliato, riguardo alla zuppa di pesce. A tal punto che vi sentite male solo a sentire l'odore della zuppa di pesce, vedete? Mentre, in effetti, la zuppa di pesce è una faccenda d'un passato molto remoto. L'avete messa nel bank così da non dovere più starci nuovamente di fronte, il che mi sembra una logica alquanto assurda. Ma un tetan è davvero capace di questo e lo fa costantemente. Le mie scuse per avervi fatto fare gli straordinari con questa conferenza, ma ho pensato che potesse interessarvi. Grazie.